Podcast numero 85 per il giornale Il Mondo Nuovo, 10 marzo 2024. Il decennale di Capitale Italiana della Cultura. Buongiorno a tutti, sono Stefano Rolando. Nel 2014, percepita l'importanza, vista la tensione progettuale, verificata l'attivazione di elementi di economia pubblico-privata per ottenere l'aggiudicazione di un premio consolidato in Europa con il ruolo per un anno di Capitale Europea della Cultura, Dario Franceschini, allora Ministro della Cultura, allora si chiamava Beni Culturali, pensò di non disperdere le energie di progettazione accumulate in occasione di quella accesa finale tra le città italiane candidate. L'aveva spuntata Matera, che si rivelerà un grande evento per quella città, per il Mezzogiorno e per l'Italia. Ma altre città di rilievo in quella gara erano risultate finaliste. Italiane perché nel turnover europeo una delle vincitrici nella terna annuale toccava all'Italia. Erano anche un bel quintetto: Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena. Siena è arrivata alla disputa finalissima con Matera. Nel 2015 queste cinque città italiane, concentrate nel centro-sud e isole, sarebbero state con provvedimento, poi entrata nella legge di bilancio, tutte insieme capitali italiane della cultura. Dal 2016 si normalizza l'approccio a una sola città per anno, che per quell'anno toccò al nord, prevalse Mantova, che poi fece anche una gran bella figura. Questa breve introduzione è per dire che le capitali europee hanno una storia ormai quarantennale. Quelle col titolo italiano festeggiano ora il primo decennale. L'avvio in Europa fu nel 1985 con Atene, l'Atene culla della civiltà europea. L'anno dopo fu Firenze, insomma, capitale del Rinascimento. Nel 2000 toccò a Bologna insieme a altre 8 città europee in onore del nuovo secolo. Nel 2004 in campo è Genova con grandi preparativi e, come detto, per il 2019 dura lotta la spunta Matera. Per il 2025 il ruolo è toccato con una certa sorpresa a Gorizia, trainata dalla limitrofa slovena Nova Gorica e con la più lontana città tedesca di Chemnitz, città vicina a Dresda, comunque città di confine. Da adesso per l'Italia non ci saranno possibilità prima del 2033, insomma 5 italiane in 40 anni. Mentre l'albo d'oro italiano, cioè la disputa del titolo nazionale, arriva, come ho detto, in questo 2024 al decennale dell'istituzione. Diciamo che insomma ci sarebbero le prime condizioni per fare qualche riflessione sul nesso cultura, economia, società, sviluppo, che è il vero senso sistemico per capire questa storia, al di là dell'importanza che esiste per costruire dinamiche di evento nei territori, ormai tutti a caccia di turisti e anche per tonificare l'economia commerciale e dei servizi. Questo è un argomento serio, naturalmente, ma insomma non dovrebbe propriamente essere la ragione numero uno per fare cultura. Ricordo qui allora le scelte fatte dalle commissioni giudicatrici per l'Italia, dopo il primo citato gruppo e dopo Mantova. Nel 2017 è Pistoia, nel 2018 è Palermo, fra l'altro la capitale di più alta dimensione storico-culturale tra quelle scelte. Nel 2019, per concentrare ogni energia su Matera, si salta il turno. Nel 2020 è Parma, che comprende anche il 2021 causa pandemia. Nel 2022 è un po' sorprendentemente Procida. Nel 2023, con riferimento alla violenza della pandemia su territori e comunità, la scelta lega le sorti di Bergamo e di Brescia. Quest'anno tocca a Pesaro, recentissima l'apertura del programma annuale alla presenza del Capo dello Stato, sindaci del territorio, con l'intero distretto industriale delle Marche alle spalle. Infine, per l'anno prossimo la scelta è stata per Agrigento. Come si capisce meglio vedendo il percorso delle capitali europee, attenzione, a 70 città è toccata l'esperienza, mentre 10 sono designate per gli anni immediatamente a venire, la tendenza in sviluppo non è più tanto dipendente dal riconoscimento storico, cioè dallo sguardo al passato, dalla dimensione culturale accumulata, anche se questo è un fattore che continua a avere il suo peso, comunque nella formazione dei dossier di candidatura. Comincia ad avere rilievo la capacità strategica di cogliere aspetti vocazionali per fare molte cose, per consolidare processi di sviluppo, per adeguare infrastrutture, per promuovere formazione di competenze. Insomma, comincia ad assumere significato la percezione di chi ci mette risorse, le istituzioni, ma in parte non irrilevante anche il sistema di impresa e di sponsorizzazione, che le capacità progettuali che mancano spesso nelle pubbliche amministrazioni, insieme a una vera partecipazione, con orgoglio identitario e valoriale che questi eventi generano, non meritano di essere utili solo per comporre un palinsesto di intrattenimento, anche se naturalmente la qualità di quell'intrattenimento diventa poi importante, a volte decisiva, per la riuscita e per la partecipazione stessa. Questo tema rende, diciamo così, la faccenda più politica, nel senso migliore del termine, che tecnica. Ma anche qui la parola politica indica la capacità dei tavoli di progettazione e anche di competizione di tenere conto davvero degli interessi generali. Non solo a scopo autocelebrativo o per creare passerelle, ma proprio perché nelle dinamiche post-industriali che toccano tutta l'Europa e naturalmente anche l'Italia, l'intreccio valori, patrimoni, rappresentazione, formazione professionale e, parola importante in questo quadro, creatività, sono il nuovo petrolio per consistere, per trasformarsi, per continuare a vivere e lavorare nei territori, per vedere, insomma, in modo meno sfocato una parte importante di futuro. E qui un rilievo va fatto. Non sempre c'è effettivamente strategia nelle candidature. A volte se ne colgono tratti dai progetti che vengono scelti e presentati. Altre volte essa è proprio invece meditata, è meditata ed esplicita. Cerco di farmi capire su questo. Questa visione degli obiettivi di medio e lungo periodo può essere per esempio locale, oppure regionale, nazionale, internazionale. E ottimo sarebbe leggere nei dossier la connessione di questi profili. Dipende molto anche dalle alleanze che si fanno nella formazione dei dossier, cioè dagli accordi, per esempio quelli coproduttivi, che stanno dietro alle proposte di programma, ma può anche dipendere da un fattore importante di contesto, per esempio l'agenda nazionale dell'anno in questione. Ora è, per esempio, in discussione il 2026. Ebbene, faccio qui solo un brevissimo riferimento al progetto di cui mi sono occupato, quello di Maratea e della Basilicata. Il 2026 sarà per l'immagine nazionale e internazionale dell'Italia l'anno delle Olimpiadi invernali. Ora i media porteranno messaggi nelle case di tutto il mondo l'Italia del nord e della montagna, ovviamente. È chiaro che Maratea rispetta questa evidenza, ma pone l'interrogativo di un fattore di riequilibrio, sostenendo che per quell'anno attorno alla proposta di immagine dell'Italia abbia molto senso collocare un nesso anche sud-mare, anzi due mari peraltro, congiunti da una lunga area interna e in sostanza porre il tema del Mezzogiorno. In più, postulando l'importanza regionale di avere ancora vivo il lascito, iniziative, professionalità, attivazioni di cantieri di Matera 2019, che è l'altra parte della regione, per una felice integrazione di tutti i fattori territoriali che si sono messi in movimento. Che è poi anche l'opzione manifestata dalla candidatura di Alba, per esempio, no? Che ha avuto nel 2014 il rilevante riconoscimento di Langhe, Roero e Monferrato, patrimonio culturale UNESCO, e poi si è messa alla ricerca di un'agenda operativa per declinare quella conquista in modo concreto. Ora, a proposito, per stare al tema delle strategie, a proposito della candidatura di Treviso, il presidente del Veneto, in persona, Luca Zaia, di fronte alla commissione di valutazione, ha rovesciato il ragionamento dell'equilibrio nord-sud, dicendo che la strategia per la sua città si è fondata sulla sinergia tra le Olimpiadi a Cortina e l'ipotesi di vicinanza di Treviso per, diciamo, visitare l'ipotetica capitale della cultura dell'anno. Io non entro nel merito dei due significati che si sono misurati nell'occasione, ma registro appunto che la parola strategia ha libertà di declinazione ancora molto flessibile. Mi fermo a questi cenni solo per fare balzare agli occhi, in buona sostanza, le tante sfumature che sono tracciate nell'approccio al tema della strategicità. Ciò che si mette in movimento nel comporre l'offerta di progetti è il rapporto tra infrastrutture, a loro volta da rigenerare, migliorare, adeguare, e opportunità produttive e coproduttive con ambiti sia vicini che lontani. Schema che si rafforza quando nelle alleanze ci sono anche le università vicine e lontane, che generano sapere e conoscenza attorno ai cantieri e che si rafforzano ulteriormente quando insieme a enti e istituzioni agiscano soggetti di impresa, non tanto perché aiutano il bilancio, perché pagano alcune cose, ma perché partecipano alla nozione della cultura come impresa, con l'evidente connessione ormai imprescindibile di vivere questa agenda anche nel senso della trasformazione digitale. Il frenetico e credo per tutti appassionato lavoro dei team di candidatura diventa così un banco di prova di ciò che non sarebbe mai o quasi mai possibile se al tema cultura e spettacolo fosse legata solo la competenza burocratica delle amministrazioni. Questi legami sono anche legami di competenze professionali che quasi sempre non sono ancora logica di impresa. Quando si formano per la prima volta in un territorio, ecco, quei legami andrebbero subito patrimonializzati, perché sono la prima vera grande legacy a disposizione comunque del futuro, si vinca o non si vinca. Oggi la presenza coordinante di una fondazione culturale legata al territorio può essere garanzia di dar forma a queste connessioni, che trovano anche le porte aperte di atenei intelligenti, che possono cogliere opportunità di formazione, nuova offerta per la didattica e per la ricerca applicata. Anche qui il caso di cui mi sto occupando mette in campo fondazioni di territorio, nel contesto dato la Fondazione Nitti, la Fondazione Olivetti, la Fondazione Mattei e altre che già operano e che comunque potranno collegarsi. Lo schema si ripete in molti casi e lo si coglie subito dal taglio di candidature, insomma, che non si limitano all'orgoglio locale, ma che assumono responsabilità per nuove consapevolezze formative e opportunità di lavoro per le nuove generazioni. Le giurie, che sono tendenzialmente di formazione professionale più che amministrativo, hanno dunque il compito di interpretare il miglior dossier. Certo, c'è un bando che guida, ma sui paradigmi che portano alle scelte la griglia è ancora un po' vaga. Dunque, sarebbe importante oggi l'approfondimento del quadro esperienziale del decennio, proprio per vedere un po' come affinare i paradigmi di scelta. Tutta l'esperienza, quella europea e quella italiana, a cui mi sono brevemente riferito, delle capitali culturali, è probabilmente entrata in una seconda fase, in un nuovo ciclo. Quella in cui si forma una cornice, intensità di iniziativa ma dentro un tempo limitato, quindi progettare per implementare più che per fare nuove cattedrali, in cui le componenti pubbliche e private, quelle collettive e individuali, quelle artistiche e organizzative di un territorio, tentano un salto di qualità. E questo in una forma in cui non c'è tanto un processo di verticalizzazione, no? Cose calate tutte dall'alto, quello che poi fa rischiare il dirigismo burocratico, che poi finisce anche per essere dirigismo politico, ma si prova a costruire orizzontalmente, facendo sponda con altri fenomeni dei processi culturali che sono ampliati e diffusi in tutta Europa. I saloni, i festival, le nuove forme di musealità, le rassegne, eccetera. Insomma, resta l'importanza della rete istituzionale, accademie, musei, teatri stabili, eccetera, ma la società deve o comunque può esprimere forme di cultura e di creatività che fanno leva sui patrimoni, ma che agiscano agilmente anche per assorbire energie professionali giovani e dinamiche, soprattutto per cercare nuovo pubblico. Mission molto difficile e importante. Il modello delle capitali può così crescere e rappresentare una regia tra il fattore istituzionale e quello sociale della cultura, inteso come esperienza, come economia, come rinnovamento professionale. E io uso in tutto questo breve spunto il condizionale perché credo che questo passaggio vada meglio indagato e soprattutto misurato. Dopodiché, se ne è fatto cenno, le giurie dovrebbero scegliere il miglior dossier. Ogni volta è difficile dire su questo. Ma il tema non va tolto di mezzo, anche per arginare l'onnipresente rischio di pressioni indebite. Nelle recenti audizioni è parso che davvero che ciascuno avesse la sua chiave di lettura. L'insieme, credo che si possa dire, è apparso anche questa volta come una bella e reattiva Italia, che in queste occasioni mette la faccia nell'esperienza. Perciò è ovvio che ogni candidatura abbia il suo lato interessante. Da ciò che è emerso nelle 10 ore di esposizioni e risposte in question time nei primi di marzo, nel corso delle audizioni, appaiono per questo 2024 proiettato sul 2026 4 categorie di progettualità connesse a quella che potrebbe essere chiamata la cultura della cultura. La prima è un certo localismo identitario, fatto di ricerca delle radici e di riscossa anche collettiva, condivisa attorno a queste radici. Il secondo è il primato del patrimonio, cioè la complessità di trasformare pietre in sentiment, in sentimenti, direi meglio. La terza è la forza del contesto ambientale, cioè ecco, sono le città che si presentano un po' come anticittà, e la quarta è proprio il disegno di un cantiere di metodo, per fare organizzazione ed economia della cultura, andando oltre l'etichetta funzionale finora di questo o quel territorio, uno etichettato come industriale, l'altro come balneare, oppure turistico, oppure agroalimentare, eccetera. Forse questa quarta tipologia esprime una competenza decisiva nel portare a fare impresa ciò che parte spesso come una sorta solo di comitato. E qui la figura dell'organizzatore culturale, una figura che oggi si insegna nelle scuole del settore, non è solo la figura dell'impresario, come si diceva una volta, ma anche, ed è tutt'uno con esso, quella del progettista, del rigeneratore, del consulente istituzionale, del costruttore di finanza di scopo, del comunicatore, non me lo posso dimenticare, e tante altre cose. Quanto all'esperienza in corso, l'esito sarà svelato giovedì 14 marzo, dunque la scelta è imminente, mentre la contaminazione progettuale, l'ho sentito dire in giro, ha già messo in movimento altre realtà e altre città per il futuro, in cui i fermenti di volere qualcosa che non sia solo l'attuazione di competenze e di spese già definite nei bilanci, e prende soprattutto coloro che cercano di superare confini tracciati. E questa è già una risposta alla diceria gattopardesca che nulla cambia, nulla evolve, nulla nasce in un certo senso dal basso. Ciò detto, attorno a questo decennale, un passo avanti metodologico del progetto nel suo insieme potrebbe anche essere tentato. Credo che molti ci riflettano, molti studiosi ci hanno scritto e potrebbe essere aperto questa discussione. Mi permetto proprio in conclusione di mettere in rilievo un'embrionale ipotesi di aggiornamento della formula, proprio seguendo l'evoluzione del progetto ormai quarantennale europeo, da cui quello italiano ha preso forma. Adesso, al di là del risultato a cui perverrà la giuria, potrebbero essere maturi i tempi per cui il Ministero della Cultura decida di, per esempio, triplicare tutto sommato modesto premio in palio, triplicando però, così come fa l'Europa, le città vincitrici. Tre all'anno per l'Italia avrebbero anche un senso corale di esperienza, magari nord, centro o sud e isole, oppure differenziando le tipologie degli obiettivi strategici, infrastrutture piuttosto che coproduzioni, crescita della domanda o altro, creando tre bacini di fruizione, tre sistemi di alleanze, tre differenti appartenenze tipologiche, in cui oltre alla vocazione culturale ci siano anche differenti obiettivi strategici, dal turismo all'impresa creativa, dallo spettacolo tradizionale alle forme digitali, dalle performance ai processi formativi, di cui è bene immaginare che ci sia una maggiore presenza in questi dossier, eccetera. Il salto di qualità meriterebbe anche più misurazione e il premio finale basterebbe un quarto milione ben speso, potrebbe andare alla fine dell'anno alla città più performante, obbligando ad una seria valutazione di tutti e tre i percorsi di attuazione delle vincitrici. Ma diciamo, su tutto questo, come si dice, il dibattito è aperto. E con questo io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per la prossima settimana.